ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Rescinski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Luciana Fantini segue la regia di questa edizione, Mario Scatton invece ci assiste per la parte tecnica. In apertura oggi parliamo di quanto sta succedendo negli Stati Uniti dopo la grande polemica esplosa in seguito alla perquisizione della dimora dell'ex presidente americano Donald Trump, la dimora di Mar-a-Lago, dove FBI ha compiuto una perquisizione con il sequestro di numerose scatole di documenti e di materiali che erano in possesso dell'ex presidente. L'accusa e il mandato di perquisizione ovviamente presuppongono, accusano che questi materiali fossero illegalmente in possesso di Donald Trump. Questo però ha avuto tutta una serie di ripercussioni ovviamente sul mondo politico americano e sulla società statunitense. C'è stata una grande spaccatura. I sostenitori di Trump hanno in un certo senso si sono stretti a cerchio intorno al loro leader, hanno minacciato in molti casi la stessa FBI, quindi lo stesso Federal Bureau, per l'operazione fatta nella casa del presidente Trump. Ci sono stati anche casi di violenza sporadici, ma ci sono stati, e ovviamente questo ha toccato anche l'ambito della politica. Ci sono state ripercussioni molto forti, non direttamente legate alla perquisizione, ma sicuramente alimentate da questo clima, nell'ambito del Partito Repubblicano, con tanti oppositori repubblicani di Trump che hanno perso le primarie repubblicane perché invisi all'ex presidente, almeno così viene raccontato dalla stampa. Ci sono ripercussioni ovviamente anche sui rapporti con l'attuale governo degli Stati Uniti. In particolare, è vero, il presidente Biden non si è espresso, ma sicuramente con la sua amministrazione c'è una situazione di forte tensione. Insomma, di tutto questo, e per cercare di orientarci e per cercare di capire anche dove andranno a parare gli Stati Uniti, così divisi e intaccati nei loro fondamenti istituzionali da questa situazione, ne parliamo con il professor Gregory Aleggi, che è docente di storia e politica degli Stati Uniti presso la Luis Guido Carli di Roma. Grazie per averci raggiunto in studio, professore, ben trovato.
Grazie, un piacere essere qui.
E abbiamo invece in collegamento telefonico Riccardo Barlam, che è un giornalista del Sole 24 Ore, caporedattore della redazione di Economia e Politica Internazionale, e che è stato corrispondente negli Stati Uniti per il Sole 24 Ore nell'era Trump e fino alle ultime elezioni. E non a caso con lui avevamo proprio commentato quanto accaduto il 6 gennaio del 2021 nell'assalto terminato culminato con l'assalto a Capitol Hill. Ben trovato Riccardo Barlam, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Gregory Aleggi, che Stati Uniti abbiamo di fronte? Perché le cronache che ci offrono, offre la stampa, sono quelli di un paese profondamente spaccato e ancora intaccato da questa presenza importante di Donald Trump con la sua esperienza presidenziale, e soprattutto con quello che è accaduto al termine del suo mandato presidenziale. Insomma, una società che appare spaccata intorno a questo leader che non sembra smettere di soffiare sul fuoco.
La polarizzazione, diciamo, interna della politica americana è una tendenza in atto ormai da molti anni. Quello che è cambiato con Trump è stata la sua, diciamo, militarizzazione. l'apertura esplicita a gruppi, a frange estremiste, le varie milizie, suprematisti, tutti quei gruppi che c'erano anche 20 anni fa, ma che sembravano folcloristici, sono stati invece sdoganati, legittimati. Ricordiamoci che questo si può far iniziare nel 2017, i fatti di Charlottesville, quando Trump disse: ci sono fine gentlemen, persone per bene da entrambe le parti, quindi aprendo le braccia a gente che sfilava col cappuccio bianco, con simboli nazisti e altre cose non propriamente gradevoli. E Trump l'ha trasformato da arma, come dire, politica del partito in una sorta di milizia personale, ed è quello che mette in crisi il sistema americano, aiutato da alcuni meccanismi che hanno funzionato per oltre 200 anni e che adesso invece mostrano i loro limiti, cioè il maggioritario puro, la rappresentanza della popolazione, del numero degli abitanti nella Camera bassa e invece degli stati nella Camera alta. Questo fa sì che la Camera bassa rappresenti meglio gli equilibri del paese, perché gli stati più popolosi sono abbastanza equamente divisi, mentre tutta la parte centrale rossa, quindi diciamo repubblicana, ed è un rosso che magari quando qualche anno fa era più rosa, adesso è diventato un rosso molto acceso, quelli contano come i grandi stati. E quindi il Senato è bloccato ormai da anni, è diventato difficilissimo ottenere una maggioranza al Senato per via di questa spaccatura. E quindi il sistema che io fino a un paio d'anni fa insegnavo come modello, dicendo: guarda con quale elasticità il sistema si è saputo adattare, disegnato alla fine del Settecento, è arrivato fino all'inizio degli anni 2000, adesso questo non lo posso più dire. Io agli studenti non posso più insegnare che è un modello di sistema autoadattante, perché sono saltate una serie di condizioni.
Riccardo Barlam, questo scontro a cui stiamo assistendo si è trasferito anche all'interno del Partito Repubblicano. Insomma, quando abbiamo assistito alla fine della presidenza Trump, con quello che è accaduto il 6 gennaio con l'assalto al Campidoglio, tutti immaginavano che Donald Trump sarebbe diventato un paria della politica americana, addirittura che sarebbe scomparso. Invece la sua posizione all'interno del Partito Repubblicano sembra molto molto forte, tanto da aver in un certo senso eliminato quelli che erano i suoi avversari all'interno del Partito Repubblicano, cioè coloro che avevano votato in favore della richiesta di impeachment nei suoi confronti. Sono quasi tutti stati sconfitti in queste primarie a livello locale del Partito Repubblicano.
Sì, è proprio così. Allora, su 10 persone che avevano votato l'impeachment del Partito Repubblicano, sono rimasti in corsa solo due tra senatori e deputati. L'ultima, diciamo, candidata eccellente che proprio questa notte ha perso le 21 primarie in Wyoming è la figlia di Dick Cheney, che è una delle più forti oppositrici, una delle voci più forti contro Trump e contro questa idea dei repubblicani che non sono più il GOP, il grande vecchio partito, ma come diceva il professor Leggi, hanno preso le anime più estreme della società americana. E il fantasma di Trump, ahimè, nonostante le inchieste varie giudiziarie, le inchieste federali, le inchieste del dipartimento, quella fiscale a New York, insomma quella ultima in Georgia, e anche i timori, il rischio che lui possa essere condannato e non quindi candidabile, c'è questa possibilità nel 2024. Nonostante tutto questo, almeno 200 di questi candidati repubblicani che hanno vinto il turno delle primarie nei vari stati, soprattutto in quelli centrali, nelle parti rosse, Wyoming, lo stato far west, diciamo, dove sono sempre stati repubblicani il primo partito, e sono più di 200 appunto i repubblicani che sostengono che hanno ricevuto comunque l'endorsement di Trump. Quindi questo fa capire anche la presa che quest'uomo ha, nonostante tutti i problemi e la sua politica divisiva, che così è stata la sua presidenza, hanno ancora sul partito.
Ma come mai qui il Partito Repubblicano non ha nessun altro su cui puntare? Insomma, perché hanno deciso comunque di seguire Donald Trump?
Ma secondo me c'è una forte, forte base che lui si è creato anche grazie ai social media, a Fox News, che è la rete, diciamo, armata che segue il presidente e qualsiasi cosa lui dica e faccia, e quindi tutta questa base di elettorato bianco deluso dalla crescita economica che non c'è, da tante cose, soprattutto quelli che vivono nelle parti interne del paese, sostengono Trump e hanno sostenuto le idee più anche fantasiose, bislacche, anche a volte violente, terribili, legate a questi gruppi vari di complottismi di estrema destra, ecco. Direi questo. L'aiuta in tutto questo Biden, che nonostante anche alcuni provvedimenti che in questi ultimi giorni è riuscito a far passare, sempre per questo discorso del Senato che in qualche modo è bloccato, è ai minimi storici della popolarità, proprio non sembrano sfondare il cuore degli americani. Evidentemente il vecchio Biden non ha forse lo stesso, come dire, standing, questa popolarità o carisma di un uomo come Barack Obama, ma insomma così è.
Anche se ultimamente, professore Aleggi, il presidente Biden qualche risultato positivo l'ha avuto, possiamo immaginare che il fatto che non si sia assolutamente espresso su quello che sta avvenendo nei confronti dell'ex presidente Donald Trump sia dovuto al fatto che non vuole intaccare, insomma, i pochi risultati positivi che sta conseguendo, almeno in questo periodo sta facendo una piccola rimonta.
Se pensiamo che una delle deputate più estreme del Partito Repubblicano ha depositato una richiesta di impeachment contro il Ministro della Giustizia per aver firmato il mandato di perquisizione di Mar-a-Lago, capiamo, ovviamente senza alcuna speranza venga accolto, non ci sono i numeri, non ci sono le basi, ma
però ecco, ci dà fatto.
Esatto, ed è stato ripreso dai media, diciamo, di parte. Questo ci spiega da solo perché il presidente voglia dare con la massima chiarezza la sensazione di non partecipare a una vendetta politica. Ci sono altri casi in cui a un cambio di amministrazione è corrisposta un'indagine sui comportamenti del presidente uscente. Faccio l'esempio: Clinton fu indagato per grazia concessa a un controverso finanziatore del Partito Democratico. Quindi i repubblicani indagarono un ex presidente e peraltro, pur trovando delle, diciamo, criticità etiche, non trovarono alcun problema penale. Quindi non è il primo caso, e fa bene il presidente attuale Biden a tenersene distante per respingere per quanto possibile l'interpretazione politica della vendetta.
È anche una dimostrazione di grande fiducia nei confronti del sistema giudiziario americano, no? Che la giustizia fa il suo corso, potrebbe anche non arrivare da nessuna parte nei confronti dell'ex presidente.
Non ci dimentichiamo che negli Stati Uniti non esiste l'obbligo dell'azione penale come da noi, e che quindi i procuratori, i district attorneys, fanno molta attenzione nello scegliere i casi da perseguire, cioè fanno una valutazione preliminare delle possibilità di successo, poi intanto sbagliano la valutazione. È il motivo per cui finora non è stato incriminato Trump per i fatti del 6 gennaio che ricordavamo prima, cioè responsabilità morale si vede, ma in tribunale posso dimostrare che li ha aizzati lui?
Riccardo Barlan, prima ricordavi le tante inchieste che ci sono sull'ex presidente, che coinvolgono molti dei suoi collaboratori, insomma una gran parte del suo entourage, che forse rischia un po' di più dell'ex presidente, perché voi di fatto sono stati magari gli esecutori di determinati ordini o di determinate volontà, che adesso si trovano invece a dover fare i conti con la giustizia americana.
Sì, senz'altro, l'ultimo in ordine di tempo è Giuliani, che nelle ultime ore chiesta penale in Georgia, perché lui avrebbe spinto insieme a Trump per modificare all'ultimo minuto i risultati di uno degli stati, diciamo, che era in bilico per pochi voti tra repubblicani e democratici. E l'atteggiamento di Giuliani è quello che è lo stesso di Trump, cioè la vittima, mi stanno perseguitando, lo stesso che in queste ore, se qualcuno ha la voglia di guardarsi anche sui siti Fox News, il ritornello è quello lì, è una persecuzione.
Abbiamo perso
cose di casa nostra.
Ecco, abbiamo perso il segnale per qualche istante. Prego, Barlam.
Scusate, peraltro mi ritorna in mente anche la storia di Berlusconi, che ha molte similitudini con quella di Trump, anche se in tono minore. Anche lui a un certo punto indagato da varie procure, è stato anche condannato, vi ricorderete, adesso si ricandida al Senato. Quindi mi sembra quasi un film già visto, anche se con dimensioni diverse. Ecco.
Riccardo Barlam, mi devi scusare, io citerò una testata che non è la tua, che è Corriere della Sera. Oggi c'era certo. Un'interessante intervista a Lawrence Douglas, un costituzionalista americano del Dipartimento sì. di Giustizia, che conclude dicendo una frase che secondo me è illuminante per comprendere il caos che c'è un po' nel sistema americano, quando dice: si potrebbe anche arrivare alla situazione in cui magari Donald Trump, che si candida, viene condannato, ma allo stesso tempo viene eletto, no? E dice: questa è un'ipotesi che non è mai stata contemplata dal nostro sistema, ma ipotesi folli, conclude, dice, che dobbiamo contemplare per via degli scenari che Trump ci fa concepire. Quindi sono scenari che nessuno aveva mai immaginato negli Stati Uniti. Gregory Aleggi, questa situazione statunitense che impatto ha a livello internazionale? Cioè, ha una ricaduta sul mondo che gravita intorno agli Stati Uniti, sulla geopolitica, oppure no?
Faccio una battuta italiana. Credo che dopo Trump ci volesse del coraggio per riproporre gli Stati Uniti come leader del mondo, dopo la figuraccia fatta e con tutti i guasti da riparare, un po' come qui candidarsi a sindaco di Roma con tutti i problemi che abbiamo. Una persona sana di mente non lo fa. Ecco, Biden sta, abbiamo sentito anche prima, ottenendo alcuni successi sull'agenda domestica, è riuscito a mettere insieme e a far reggere per 7 mesi quasi uno schieramento contro la Russia per contenere l'attacco in Ucraina, sta come dire, facendo quello che può per dire, come disse all'inaugurazione, America is back, l'America è tornata a essere quella di prima, il partner affidabile. Il problema naturalmente è che il gatto che si è scottato ha paura anche dell'acqua fredda, quindi il danno reputazionale rimane. Poi gli esperti, gli specialisti sanno che la decisione di ritirarsi dall'Afghanistan era già stata presa da Trump, che aveva anche dato in campagna elettorale la data del 31 maggio, eccetera. Però di fatto è successa sotto il mandato di Biden e diventa un fallimento suo. Quindi Biden, pur comportandosi, a mio avviso, in maniera corretta, non fantasiosa, non carismatica, che non colpisce, si trova comunque a dover risalire una china la quale gli Stati Uniti sono stati spinti non soltanto da Trump, ma in maniera particolare da quegli ultimi 4 caotici anni. Quindi ripristinare la fiducia negli Stati Uniti, noi spesso in Italia poniamo come requisito la fedeltà atlantica. Quello che è successo sotto Trump è che era il partner atlantico che non ci credeva più, e questo danno rimane.
Riccardo Barlam, uno dei grandi, ovviamente, dilemmi della politica internazionale per quanto riguarda la figura dell'ex presidente Donald Trump è il modo in cui sono cambiati adesso i rapporti dell'Occidente con la Russia di Putin, che era invece tenuto in ben diversa considerazione dall'ex presidente Trump. Quanto entra effettivamente nella questione americana la figura di Putin e soprattutto in relazione al nuovo contesto geopolitico che si è venuto a creare dopo l'invasione dell'Ucraina?
Mi sembra che le posizioni americane in questo momento siano ben diverse da quelle di qualche anno fa, perché Putin e Trump erano molto vicini. Trump, prima delle elezioni presidenziali, aveva in mente di di costruire una Trump Tower a Mosca e c'erano stati dei contatti, e si parla anche di video in mano ai russi che avrebbero imbarazzato la Casa Bianca durante la permanenza di Trump, potete immaginare, a Mosca. E poi c'era stato lo scandalo delle mail di Hillary, o presunto tale, che comunque aveva era stato il colpo finale alle elezioni presidenziali del 2016, e lì era venuta fuori dagli hacker russi la storia, insomma. Quindi c'era tutta una vicinanza con questo mondo sovranista, di autocrazia rispetto alla democrazia americana, che era stata la guida degli anni 70, 80, insomma, del mondo libero occidentale, le conquiste dei diritti civili. La cosa con Trump era molto cambiata, è cambiata anche per ricordare anche come lui è riuscito a disporre le pedine alla Corte Suprema americana, che adesso è su posizioni conservatrici. E quello, come ricordava il professor Aleggi, che è riuscito a fare Biden non è da poco, cioè quello di creare un'alleanza tra Europa e i paesi occidentali contro quest'idea della Russia che ha invaso uno Stato sovrano e democratico da 30 anni, per quanto debole l'Ucraina. Ecco. E quindi era un rimettere le cose a posto. Non so fino a che punto riuscirà a tenere insieme questa alleanza, perdendo per strada anche Draghi, che era un alleato molto forte, forse il più autorevole europeo leader in questa fase. Però insomma, gli americani con Biden tutto si può dire, ma la politica estera americana si è riorientata al multilateralismo, cosa che non era assolutamente durante gli anni di Trump. Io ricordo ogni assemblea delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quando parlava Trump spesso c'erano posti vuoti o in altri anni risate, cioè erano talmente clamorose le dichiarazioni di Trump e il disinteresse di Trump per la politica internazionale e per il ruolo che l'America fino allora aveva avuto, e tutti noi avevamo in mente che fosse un po' la guida del mondo occidentale, che insomma quasi non c'era da crederci, ma insomma era tutta una vicinanza a questo mondo che abbiamo visto dopo anche sostenuta da Putin, che ha fatto anche tanto per sostenere queste idee, diciamo, sovraniste anche o nazionaliste in Europa, sostenendo i leader, diciamo, di centrodestra, anche italiani.
E io vorrei tornare, abbiamo aperto con quello che accade negli Stati Uniti, abbiamo fatto questo excursus internazionale, vorrei concludere su quella che è la situazione negli Stati Uniti, perché c'è un punto che non abbiamo toccato, quello della campagna d'odio nei confronti dell'FBI, forse mai capitato prima nella storia, ed è una campagna d'odio social, ma che ha avuto anche degli effetti concreti sul terreno. Gregory Aleggi, quanto è pericolosa?
Ecco, anche qui non è del tutto inedita, ricordiamoci che diversi anni fa ci fu l'autobomba a Kansas City contro un edificio federale, eccetera. Quindi che qualcuno un po' esagitato odiasse il governo federale non è una novità. Cosa cambia adesso è che, in particolare su Trump Social, quindi sul social lanciato dall'ex presidente, si chiedono i nomi degli agenti dell'FBI che hanno partecipato alla perquisizione per poterli evidentemente colpire, per poterli minacciare, per poterli... non a caso, poche ore dopo la perquisizione, c'è stato un primo attacco e una prima vittima, un pazzo esaltato, ex militare, che scriveva frequentemente su Truth Social, eccetera, ha colpito un agente FBI. Quindi sembra inclinarsi la fiducia nello Stato, nelle istituzioni. Vanno bene finché sono dalla propria parte, vedi la Corte Suprema, come ricordava Barlam, con una maggioranza inossidabile 6-3, ma non vanno bene quando la forza di polizia non fa altro che eseguire un mandato della magistratura, che peraltro negli Stati Uniti, più che in America, non vuol dire colpevolezza, vuol dire semplicemente facci vedere le carte. Potrebbe essere assolto Trump domani, ma qui viene non solo preassolto, ma anche si punisce chi lo indaga.
Grazie, grazie davvero Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti presso la Luis Guido Carli di Roma. Grazie anche a Riccardo Barlam del Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi e per averci aiutato entrambi a capire un po' quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Non è facile, soprattutto con gli occhi europei, riuscire riuscire a orientarsi in quello che sta avvenendo, anche perché è uno shock culturale per noi quello che cui stiamo assistendo. Insomma, si scardinano un po' tutti i nostri punti di riferimento, come è capitato durante la presidenza Trump. Grazie davvero ancora per essere stati con noi e tutti voi che siete rimasti in ascolto. Vi ricordo Luciana Fantini che ha curato la regia di questa edizione, Mario Scatton per la parte tecnica. Il mondo alla radio torna domani.